La crisi in Israele. Netanyahu ha appena annunciato il posticipo di alcune settimane del voto sulla controversa riforma della giustizia. Voglio tenere unito il paese, ha detto. Quello stesso paese oggi è stato paralizzato dalle proteste contro il governo, ancora in corso scioperi e manifestazioni. Sono preoccupati anche i vertici militari. L'estrema destra, che tiene in vita l'esecutivo, ha detto di aver ottenuto, in cambio del rinvio della riforma, la formazione di una milizia per la sicurezza nazionale. Omicidi, stupri, schiavitù sessuale. Dalle Nazioni Unite un rapporto sulla Libia e i migranti che parla di crimini contro l'umanità, una denuncia che si aggiunge alle violazioni documentate da anni con le autorità italiane ed europee che contribuiscono ad ostacolare chi scappa dal paese. Il governo Meloni da un lato continua la guerra alle ONG, dall'altro dice di aprire agli ingressi regolari di lavoratori. Il decreto flussi però è ampiamente insufficiente. Oggi preso d'assalto il sito del Ministero dell'Interno per il Click Day, alle 10 di mattina già quasi il triplo delle domande rispetto agli 83.000 posti previsti. La difesa di Bakhmut è una necessità strategica, lo ha detto il capo delle forze di terra ucraine. Le truppe di Kiev aspettano di lanciare la controffensiva, continuando a respingere gli attacchi russi. La conferma anche l'ennesima visita al fronte di Zelensky, questa volta a Zaporizhia. Secondo i media tedeschi, consegnati agli ucraini i primi carri armati Leopard 2, rientrati da Londra anche i soldati addestrati per i mezzi britannici. Cospito resta al 41 bis, il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di domiciliari per il militante anarchico. Il suo sciopero della fame è strumentale, hanno deciso i giudici. Le sue precarie condizioni di salute sono coscientemente provocate. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Dunque partiamo dalla lunga giornata di Israele. Il paese è bloccato dalle proteste contro la controversa riforma della giustizia. L'estrema destra, che tiene in piedi il governo Netanyahu, che annuncia il rinvio del voto in Parlamento, e infine lo stesso primo ministro, che in diretta TV ha annunciato poco fa la necessità di tenere unito il paese e la sua decisione temporanea sulla riforma. Sentiamo.
Io sono responsabile di fronte alla nazione. Per questo ho deciso di posporre la seconda e la terza tornata di voti alla Knesset, in modo che il dibattito possa essere più articolato.
In diretta con noi c'è Davide Lerner, giornalista, ha vissuto e lavorato a lungo in Israele. Buonasera Davide.
Buonasera.
Quale significato allora possiamo dare alle parole di Netanyahu? Cioè, che messaggio arriva? Qual è la prima lettura che possiamo dire? Lo abbiamo sentito dire, la decisione di posticipare l'approvazione delle riforme.
Sì, Netanyahu è esordito come al suo solito con un richiamo biblico colorito. Ha detto: qui a Gerusalemme vennero due donne sostenendo di essere la vera madre di un bambino davanti a Re Salomone. Poi la storia che Re Salomone allora chiede di dividerlo in due, e a quel punto la vera madre, davvero innamorata del bambino, che fuori metafora sarebbe Israele, decide di cederlo all'altra. Quindi Netanyahu dice: sia noi che gli israeliani in piazza amiamo Israele, ma io, pur di salvarlo da una potenziale guerra civile attorno appunto alla polemica sulla riforma, stasera da vera madre, davvero innamorato del paese, decido di fare un passo indietro, quindi decido di rinviare questi cambiamenti che appunto avrebbero svuotato di potere la Corte Suprema. Però appunto si tratta di un rinvio, non di una rinuncia. Ben-Gvir, i suoi alleati dell'estrema destra, sono determinati ad andare avanti, hanno fatto questa richiesta assurda di una milizia nazionale alle dipendenze di Ben-Gvir, l'estremista ministro della polizia. In cambio di questo rinvio staremo a vedere che tipo di entità questa possa diventare. Insomma, rimane una situazione precaria che fa presagire ancora più caos.
Ecco, infatti abbiamo raccontato delle manifestazioni, ma anche del blocco, il sostanziale sciopero generale del paese, interi settori che si sono fermati, le persone in piazza. La sensazione è che questo sia un passaggio cruciale per lo stesso Netanyahu, ma più in generale per il futuro del paese, per il futuro di Israele. Qual è la tua sensazione?
Sì, assolutamente, si tratta di avvenimenti senza precedenti, una mobilitazione che oggi ha visto l'aeroporto di Ben Gurion chiuso ai voli di uscita, ha visto un capo della polizia di Tel Aviv in piazza con i manifestanti a bloccare la strada Ayalon che costeggia la città israeliana, quindi un'inversione dei ruoli che dà la misura della profondità dello scisma che sta appunto dividendo il paese. Rimane Netanyahu il principale ostacolo a un ritorno alla normalità, perché senza di lui probabilmente ci sarebbe un governo di moderati che non avrebbe mai pensato a una riforma del sistema giudiziario di questo tipo.
Sì, grazie. Grazie Davide Lerner, grazie per essere stato nostro ospite questa sera.
Grazie a voi.
Tra gli attori chiave di questa vicenda c'è l'estrema destra, lo abbiamo detto, che appoggia Netanyahu. Questa sera sarà in piazza per ribadire la sua posizione a favore della riforma della giustizia. Il suo leader, che è il ministro Ben-Gvir, ha detto di aver ottenuto dal primo ministro la conferma della futura formazione, lo dicevamo, di una milizia sotto il suo diretto controllo. In tutto il paese manifestazioni, proteste, sciopere contro il governo continuano anche oggi. La manifestazione più grande appunto oggi a Gerusalemme, davanti al Parlamento, davanti alla Knesset. Abbiamo raggiunto il giornalista Ugo Tramballi, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente, di Israele.
Con qualche scetticismo, perché sono due storie diverse, quella della questione palestinese e quella della riforma giudiziaria della democrazia israeliana, sono due storie separate. Prima o poi ovviamente si sovrapporranno, però restano separate. Ovviamente gli arabi di Israele, gli arabi israeliani, che i palestinesi dei territori guardano, o di Gerusalemme Est, guardano con un certo scetticismo questo trionfo della democrazia, perché loro questa grande democrazia non la vedono sul campo quotidianamente, sono sostanzialmente occupati o sono cittadini di serie B, quindi con un certo scetticismo. Però se c'è la possibilità, io penso, che prima o poi si ricrei un orizzonte negoziale per riprendere la trattativa sullo Stato palestinese, questa possibilità può accadere solamente se Bibi Netanyahu e questa coalizione di estrema destra molto razzista e molto anti-araba perde, esce di scena. Se vincono gli altri, qualche speranza ci sarà. Se in qualche modo questo governo, questa specie di Frankenstein politico e religioso, rimane al potere, la questione palestinese ce la dimentichiamo definitivamente.
Oggi l'ONU ha presentato un rapporto sui diritti umani in Libia. Secondo una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite, c'è motivo di credere che un'ampia gamma di crimini contro l'umanità sia stata commessa dalle forze di sicurezza dello Stato e dalle milizie armate. Sentiamo Matteo De Bellis, ricercatore presso il segretariato internazionale di Amnesty International, esperto di Libia.
Il rapporto fa una lunga lista di violazioni dei diritti umani perpetrati contro rifugiati e migranti, in particolare contro quelli che vengono detenuti dopo lo sbarco in Libia conseguente all'intercettazione in mare. Si parla di violazioni già ampiamente conosciute e documentate, come le detenzioni arbitrarie prolungate, gli omicidi, le torture, gli stupri, la riduzione in schiavitù. Vi sono però anche degli elementi nuovi per quanto riguarda in particolare la schiavitù sessuale, che viene per la prima volta menzionata in questo rapporto, e inoltre ribadisce che gli elementi riscontrati inducono a ritenere che si tratti di crimini contro l'umanità. Questo nuovo e ultimo rapporto enfatizza la gravità di violazioni che vengono sofferte da rifugiati e migranti, ma anche in qualche misura la responsabilità italiana ed europea, perché è un rapporto che, nel raccontare come le istituzioni libiche siano responsabili di gravissime violazioni nei confronti dei rifugiati e migranti, enfatizza come queste istituzioni continuino a ricevere il supporto dell'Unione Europea e dei suoi Paesi membri, e come questo supporto possa in qualche modo incentivare queste istituzioni a continuare ad agire in questa direzione.
Intanto il governo Meloni continua la sua guerra alle organizzazioni umanitarie. È l'Italia sotto attacco, non loro, ha detto oggi Salvini, rilanciando la propaganda della destra sugli sbarchi, in una giornata che ha messo in luce le contraddizioni delle politiche migratorie del governo italiano. Da Roma, Anna Bredice.
C'è il paese reale, poi c'è un governo che pensa di alzare i muri contro gli stranieri, chiudendosi in una sorta di stato di autoconservazione. Oggi questa distanza si è resa evidente su un tema simbolo della destra, l'immigrazione. Dopo un'ora dall'inizio del click day sono arrivate sul sito del Viminale 238.000 domande di datori di lavoro che cercano lavoratori stranieri nei settori più diversi, in maggioranza nell'agricoltura, poi nel turismo e nelle costruzioni. Il sito è andato in tilt, come era prevedibile, perché le richieste arrivate in un'ora sono quasi il triplo del numero di domande stabilito dal governo, 82.000, tanto che la ministra del lavoro già in mattinata ha dovuto ammettere che bisognerà riaprire i flussi già nei prossimi mesi. Non era quindi tanto lontano quel numero sfuggito a Lollobrigida di 500.000 lavoratori da far entrare in Italia, un numero che altri nel governo avevano ridimensionato subito perché faceva pugni in quei giorni con l'assenza di umanità mostrata dal governo a Cutro. Meloni che non c'era, le parole di Piantedosi, ma Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, sapeva bene che le associazioni di categoria, la Coldiretti e altre ancora, avrebbero bisogno di 200.000 persone da impiegare nelle regioni del nord-est già prossimamente per la raccolta della frutta, e lo chiedono ancora oggi, così come 50.000 nel turismo tra alberghi e ristoranti. E questa è la realtà, un paese che in molti settori appoggia la propria forza e l'economia su una manodopera di persone straniere che nello stesso tempo continuano a partire trovando in Italia i porti chiusi. Linea allo studio.
Veniamo alla guerra in Ucraina, abbiamo le armi per distruggere i nostri nemici, anche gli Stati Uniti se minacceranno la nostra sicurezza. Così oggi il segretario del Consiglio russo per la sicurezza nazionale, Patrushev, che ha anche ricordato il ruolo attivo dei paesi NATO nel conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore ci sono stati altri bombardamenti, colpite Sloviansk, lato ucraino, e Donetsk e Melitopol nel territorio occupato dai russi. La linea del fronte rimane ferma, nelle prossime settimane potrebbe partire la controoffensiva di Kiev. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il capo delle forze di terra ucraine, Oleksandr Syrskyj, ha ribadito che la difesa di Bakhmut è una necessità strategica e militare. Al momento, quindi, gli ucraini stanno aspettando di lanciare la loro controoffensiva sulla linea del fronte, continuando a respingere gli attacchi russi. Nessuna ritirata, anche dove le cose sono molto difficili. A confermare che tenere le posizioni e infliggere il maggior numero di perdite al nemico rimanga ancora la priorità, anche l'ennesima visita di Zelensky al fronte, questa volta nel sud, a Zaporizhia, dove il presidente ucraino ha incontrato anche il direttore della IEA, Grossi, diretto pochi chilometri più in là, nella zona controllata dalle truppe di Mosca, dove si trova la famosa centrale nucleare di Zaporizhia. Le modalità della controffensiva di Kiev, se ci sarà, rimangono ovviamente top secret. Lo stesso Ministero della Difesa ha chiesto ai media di non parlarne. Sarà fondamentale l'effetto sorpresa, come a settembre nella zona di Kharkiv. La preparazione è in corso. Secondo i media tedeschi, alcuni Leopard 2, i famosi carri armati di Berlino, sarebbero stati appena consegnati al confine ucraino, mentre alcuni soldati ucraini sarebbero tornati dall'addestramento in Gran Bretagna. Putin non cambia strategia. Nonostante le difficoltà e la mancanza di successi, continua a mandare soldati al fronte. Secondo alcuni video circolati in rete, alcuni soldati avrebbero denunciato di essere stati costretti a non ritirarsi dai loro comandanti. Al momento la pressione russa è forte soprattutto ad Avdiivka, pochi chilometri a ovest di Donetsk.
Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta dei suoi avvocati di trasferirlo ai domiciliari per motivi di salute. Per il Tribunale la strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa. In sostanza, per i giudici la sua situazione precaria di salute è determinata dall'utilizzo strumentale dello sciopero della fame. Il militante anarchico resta quindi ricoverato nel reparto protetto dell'ospedale San Paolo in regime di 41 bis. Eugenio Losco, avvocato, sostituto processuale nel procedimento a carico di Alfredo Cospito, ai nostri microfoni.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto che effettivamente vi è un problema piuttosto serio per quanto riguarda le condizioni di salute di Alfredo Cospito, ma nonostante questo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, così come quello di Sassari, hanno ritenuto che in un caso come quello di Cospito non possa trovare applicazione il differimento di pena, perché vi è una giurisprudenza, diciamo, piuttosto costante della Corte di Cassazione, che ritiene che le condizioni di sofferenza autoprodotte dal condannato, che quindi si sottrae a delle cure mediche o, come nel caso di Cospito, rifiuta l'alimentazione, rendono inapplicabile l'istanza di differimento pena. Però io ritengo piuttosto importante che ci sia stato comunque un riconoscimento dello stato di salute assolutamente precario di Prospito. Si tratta comunque di un passaggio, servirà per le istanze che sono già pendenti, probabilmente ce ne saranno altre, ormai che sono state avanzate davanti all'autorità giurisdizionale transnazionale a livello europeo, alla Corte dei diritti umani. È evidente che però la situazione è piuttosto difficile. Stiamo provando tutte le vie giurisdizionali, ma forse la speranza è che si faccia di nuovo una rivalutazione, forse anche politica.
Era l'ultima notizia del nostro giornale radio condotto da Alessandro Principe, in redazione anche Andrea Monti ed Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 22:30. Una buona serata.